appunto il soggetto è diverso, però la proprietà è pubblica. Il catasto è oneroso sia in scrittura che in lettura. Se voi dovete registrare una variazione catastale, un frazionamento di un terreno, dovete pagare dei soldi. Se voi dovete leggere i dati e chiedete al catasto i dati e la geometria di quella particella che dovete frazionare o fondere con un'altra, anche questo dato, questa informazione ha un costo. Un esempio, per fare un salto con l'informatica, un esempio di registro digitale che voi utilizzate quotidianamente, magari non vi accorgete, è il DNS, che sta per Domain Name Server, che potrebbe essere in qualche modo identificato come il catasto dei domini internet. Cioè, se voi volete creare un sito che si chiami catastodelverde.it, dovete registrare questo nominativo. A questo nominativo viene associato un indirizzo IP, che è quella sequenza di 4 numeri. Questa registrazione, che è gestita dall'ICANN, ha un costo in fase di registrazione, non ha costo in fase di lettura. Quindi ci sono tanti catasti da questo punto di vista. Questo è un esempio di un catasto digitale. Mi serviva per far capire come poi anche nell'informatica c'è la necessità di avere delle informazioni trusted, appunto, e condivisibili e condivise. Quali possono essere i caratteri di questo catasto del verde che andiamo a proporre? Bottom up, dicevamo, quindi un progetto che parte dal basso, dall'aggregazione delle singole esperienze, parcellizzate però, diciamo, piene di buon senso anche. Ovviamente digitale, perché se pensiamo di fare un catasto dove dobbiamo anche solo compilare qualcosa di cartaceo, nessuno ci potrà mai dare, come dire, approvare la proposta. Un catasto che non sia proprietario, qui l'ambiguità, e poi cercherò di spiegarlo, cioè bisogna riuscire a creare qualche cosa che non sia proprietaria, perché se c'è un proprietario di questo catasto, il proprietario di questo catasto un giorno potrebbe scappare con tutti i dati e dire basta, non puoi più accedere a questi dati, oppure se l'accesso era gratuito ora lo trasformerò in accesso a pagamento, e quindi non potrebbe stare in piedi anche da un punto di vista giuridico questa cosa. Economico va da sé. Autentico vuol dire che se ho registrato un'informazione devo avere la garanzia che nessuno possa avere modificato questa informazione. Voi sapete che con la firma digitale ogni atto che voi firmate digitalmente è un atto autentico, cioè un atto per cui avete la certezza che nessuno nella trasmissione ha potuto modificare i dati. Quindi se un documento è firmato digitalmente, quel documento voi potete sapere se è stato modificato o meno, e avete la garanzia di questa firma. E che sia ovviamente condiviso, cioè deve essere una piattaforma, deve essere un database che in qualche modo possa essere utilizzato da tutti nei modi più diversi, per la pianificazione, per la gestione del verde, per la progettazione, per le statistiche o tutti i bilanci ecosistemici e quant'altro. Come si può organizzare un catasto che sia paragonabile al catasto degli edifici, per esempio? Quindi è possibile immaginare, qui diciamo, come contemplo l'assenza di un proprietario del catasto con l'esigenza dell'autenticità del dato? Cioè, come posso fare una cosa per cui non ho un'istituzione che la governa, non ho un proprietario, e però mi posso fidare di questa cosa, cioè mi posso fidare di questo dato e posso caricare delle informazioni in questo database sapendo che queste informazioni non andranno perse e nessuno potrà modificarle, usando la blockchain? E qui si apre la complessità del sistema. Che cos'è la blockchain? Immaginate un database. Il database è uno e ci sono n computer che accedono a questo database, è un modello centralizzato, n utenti, un server e un database proprietario. Quindi io carico i dati, li vado a leggere, so che sono sempre in un posto, faccio i backup ogni tanto per non perdere ovviamente le informazioni. Il paradigma del modello distribuito invece vede n computer, quindi una rete di computer interconnessi tra di loro, si chiama modello peer-to-peer, pensate a Napster, quindi il modello di distribuzione della musica, non c'era un server principale, ma ogni computer di ogni persona ha N canzoni, quelle canzoni le mette a disposizione di tutti, la stessa canzone può essere replicata su più nodi, il sistema distribuisce le informazioni, cioè verifica dove sono i dati e raccoglie i dati dalla rete. Quindi il database non è più uno centralizzato, ma viene replicato su ogni nodo. Quindi se cade un nodo, gli altri nodi hanno comunque l'informazione. Quindi è una rete che non ha più un proprietario. Nel momento in cui lo distribuisco il mio database, immaginate appunto il catasto del verde con un grosso database che viene replicato su ogni nodo che partecipa a questa rete. N utenti, un network, quindi non un unico proprietario, ma un network di utenti e un database che viene replicato. Questo database non è la fotografia dello stato attuale, ma è il registro di tutte le transazioni. Quindi in questo senso l'abbiamo chiamato, si chiama, non l'abbiamo chiamato in letteratura, un database transazionale. Cioè io registro ogni variazione, registro l'albero, segnalo una malattia, ho effettuato una potatura, l'albero è crollato piuttosto che è stato tagliato. Quindi la storia di quell'oggetto è all'interno del database. L'insieme di tutte queste sequenze di trasformazioni del database, quindi di modifiche del database, vengono aggregate in blocchi e questi blocchi sono agganciati uno dentro l'altro, uno dietro l'altro, in una catena appunto, che è una catena immodificabile. Quindi io ho la certezza che quell'informazione che ho inserito non verrà mai modificata e non potrà essere modificata da nessuno, pena la rottura di tutta la catena. E quindi ho la garanzia che quel dato è un dato che non è stato modificato. Ogni transazione viene controllata da tutti i nodi, per cui non c'è un nodo, non posso in qualche modo fregare le regole, perché tutti controllano tutti. E per farvi capire come la blockchain di fatto non sia una strana invenzione, ma sia uno strumento che funziona, una tecnologia che funziona, se avete mai sentito parlare di Bitcoin, Bitcoin è una criptovaluta, cioè è una moneta che non ha dietro una banca e che però da 8 anni a questa parte sta funzionando ed è evidentemente trusted dalle persone che lo utilizzano, cioè dalle persone che investono dei dollari, degli euro, degli yen, li cambiano in Bitcoin e trasferiscono valore attraverso questi Bitcoin, che appunto sono non solo fungibili, quindi ritrasformabili in una valuta come l'euro o il dollaro, ma sono scambiabili, per cui ricevi dei Bitcoin e ricevi un valore, quindi ricevi dei numeri e in questi numeri c'è un valore che puoi appunto trasformare.
Cita il valore iniziale del Bitcoin, il valore attuale.
Il valore iniziale del Bitcoin era 0, il valore del Bitcoin attuale è $1200, per cui come dire, c'è chi specula e c'è chi fa anche molti soldi. È una valuta che ha delle oscillazioni pazzesche, per cui ha una volatilità altissima, però è una valuta che in qualche modo, poi vabbè, la letteratura dice la usano i mafiosi per scambiarsi soldi. Questo potrebbe anche essere una garanzia del fatto che funzioni ed è tratto. Però, e non mi sembra che non scambino euro o dollari, però per dire che funziona, cioè il meccanismo è testato, diciamo, da questi 8 anni. E dietro questa valuta non c'è nulla, c'è, diciamo, ci sono dei computer che elaborano e che ricercano quella chiave che chiude ogni volta il blocco di operazioni e le mette in sequenza.